cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Un affettuoso saluto a tutti. Ho scelto di raccontarvi in questa occasione il mio primo incontro con la Juventus. Era il 4 giugno 1946. E sono ancora qui, dopo 65 anni, per abbracciarvi tutti e ricordare ai giocatori la frase scritta su un striscione poco tempo fa: vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta.
E gli anni poi sono diventati 75.
Che brividi!
Dal 1946 al 2021 gli anni sono 75 anni di amore del presidente Boniperti, che si è spento proprio nella giornata di oggi. E come giusto che sia, noi siamo Radio Bianconera, amiamo lo sport, amiamo il calcio, siamo
amiamo
la radio di riferimento della Juventus, e dunque non possiamo non omaggiare anche noi il ricordo di questo grande personaggio, che rileggevo su Tutto Sport tanti articoli molto belli in cui si ripercorrono le tappe della vita di Boniperti, che ha vissuto una vita bella, meravigliosa, di prim'ordine. Lui, per il suo 90° compleanno, ha detto: io non voglio più nulla, la vita mi ha dato tutto quello che potevo desiderare. Quando ero bambino volevo giocare anche solo una partita in Serie A con la Juventus, ne ho giocate 444, e quindi sono un uomo felice, sono un uomo fortunato. E quindi ha condotto una vita bella, ricca, da persona appassionata, da amante dello sport, del calcio, dei veri valori, dell'etica, e questa mattina se n'è andato. Gian Piero Boniperti.
Io devo ringraziare te, devo ringraziare tutti i tifosi bianconeri che mi stanno scrivendo da questa mattina, che stanno scrivendo a Radio Bianconera. Devo ringraziare per la sensibilità anche la nostra regia. Come vedete, fare squadra anche in questo caso fa la differenza. Questo messaggio me lo ricordo impresso nella mia mente all'inaugurazione dello stadium. Provate a immaginare l'emozione di chi ha giocato nella Juventus, di chi ne è diventato poi presidente, di chi sapeva che prima o poi sarebbe finito tutto, ma lo ricordava sempre con affetto. Quando non ci sarò, si ricorderanno di me perché sono stato juventino. E questo me lo espresse in una chiacchierata informale, con un ricordo che mi porterò dietro. Non ho avuto tante occasioni per stringergli la mano, per ricordarmelo. Sono vicino alla famiglia, siamo tutti noi vicino alla famiglia, vicino a chi della famiglia non era, ma lo è diventato. La sua segretaria, devi sapere, Chiara, è una persona che ha iniziato, non so neanche se fosse juventina o meno, ma poco importa, gli è stato vicino sempre, gli ha organizzato la vita, le conferenze, tutto. E nell'ultimo periodo, quando ho provato anche per Mediaset Premium, per altre realtà giornalistiche con cui ho collaborato, di avvicinarlo, ti ringraziava, ascoltava il motivo per cui lo avresti voluto intervistare, salutare, e ti diceva: preferisco piuttosto incontrarla per un caffè, ma i miei ricordi sono quelli che ho già lasciato. Quindi questo desiderio è stato rispettato da tutti, e soprattutto lo faceva rispettare a tutti. Questo, non c'erano figli e figliastri per Boniperti. Boniperti, che ha fatto discutere nel corso della sua storia calcistica, è stato un presidente, doveva tutelare la Juventus, e sappiamo che battaglie certamente cominciò a fare proprio sotto la sua gestione, e che i tifosi bianconeri ricorderanno per sempre. Il ricordo che mi porto via io, anche perché oggi chiederemo i ricordi dei nostri tifosi, ovviamente, qualsiasi, la prima cosa che vi passa per la mente, un grazie, un saluto, una lacrima, una fascia da capitano, un aneddoto per chi l'ho incontrato, io ne porto via uno che mi riguarda personalmente, uno che me lo ricorda presidente della Juventus, quando ascoltavo anch'io dalla zona stadio comunale, se la Juventus segnava si sentiva l'euforia. E poi gli interventi in televisione quando lui finiva la partita della Juventus. Forse ti ha calato, ti ha messo dentro, ti ha iniettato un po' il suo DNA, cara Papa Nicolao. perché lui andava via alla fine del primo tempo e ascoltava, classico, intervistato alla fine del primo tempo se la Juve vinceva, perdeva, pareggiava, come la vede questa Juve, intanto vado a casa con questo in questo momento di pareggio, di vittoria e sconfitta, spero che nei prossimi 45 minuti possa avvenire quello che tutti noi ci auguriamo, ovvero che arrivi la vittoria. Ascoltava poi la radio, si faceva raccontare da suo figlio le partite e quindi lui terminava le partite a fine primo tempo. Pensa, ci fosse stata già Radio Bianconera, sarebbe andato d'accordissimo con te,
sì,
sui tempi, assolutamente. Quindi evitava poi il traffico, evitava il commento finale che lasciava poi al presidentissimo, al proprietario, all'avvocato Agnelli. Quello che ricordo di me, io non ho avuto il piacere di conoscerlo professionalmente. Lo vidi durante un derby di beneficenza, Juve-Toro, dopo l'alluvione qui a Torino. Mi vide da lontano, stava salutando, ormai era fuori dal giro Juve, stava salutando un po' tutti i colleghi, qualcuno di questi lo avremo anche oggi per un ricordo e ci faremo raccontare qualche aneddoto. Da lontano mi puntò il dito e disse: guarda, un difensore della Juventus. Io ho detto: no, io non ho mai, cioè, chi c'è dietro di me? Brio, Cucureddu. Lei, Paolino, lei difende la Juve, che potrebbe giocare, avrebbe potuto giocare nella mia Juve. E onestamente me lo porto come il più bel ricordo della vita di questo personaggio.
Il saluto sul sito ufficiale della Juventus, scrivono, è la notizia che non avremmo mai voluto darvi. Oggi 18 giugno 2021, salutiamo per sempre Giampiero Boniperti, che si è spento a Torino.
Ciao Giampiero.
All'età di 92 anni, ne avrebbe compiuti 93 fra pochi giorni, il prossimo 4 luglio. La commozione che in questo momento tutti noi stiamo provando non ci impedisce di pensare con forza a lui, a tutto ciò che il presidentissimo è stato e sarà per sempre nella vita della Juventus.
La vita.
E allora il numero è sempre quello, 340-5425-324, per dirci sempre quello che volete, sì. Ci mancherebbe altro, ma immagino che un po' come tutti quanti noi in redazione quest'oggi il vostro pensiero appunto si rivolga ad un ricordo di Boniperti.
Particolare, quindi... solo vostro, tipo quello che vi ho raccontato io, che mi riguarda, ma chissà voi quanti ne avete e chissà quanti ne hanno i nostri ospiti oggi.
Lo chiediamo subito al primo ospite che ci raggiunge, diamo il benvenuto a Vittorio Reggia. Vittorio, salve.
Buongiorno a tutti.
Ciao Vittorio, io mi sto un po' emozionando in questo ricordo e sono l'ultima ruota del carro. Tu quanti aneddoti avresti da raccontare? Ti rubiamo davvero 5 minuti. Vittorio Reggia, ricordiamo, direttore di Tutto Sport e validissimo giornalista juventino.
Guarda, io stavo adesso parlando con un collega ricordando il fatto che io ho proprio cominciato a fare questo mestiere con Boniperti presidente e ricordavo quanto fosse difficile, pur avendo una stima infinita dell'uomo e dell'esperto di calcio, quanto fosse difficile trattare con lui, avere rapporti con lui, perché non era semplice dal punto di vista giornalistico approcciarlo. Io mi ricordo che allora, quando lui non stava nella sede di Piazza Crimea, aveva un ufficio alla C-Sport lungo il Po. E noi andavamo lì, ho un ricordo vivo ancora col compianto collega Marco Ansaldo, che allora lavorava per il Corriere dello Sport e non per la stampa, e andavamo ad aspettarlo in questo in questa micro sede che aveva con affaccio sul Po, e ogni tanto lui ci faceva entrare nel suo ufficio e sulla sua scrivania c'era una piccola composizione di alabastro che era una base con due palline e sopra c'era scritto: non fatemi girare le. E ogni volta lui, prima di iniziare, indicava la cosina di alabastro come per dire: ragazzi, da una parola in su vi saluto, arrivederci, grazie. Però è stato un personaggio enorme, che sia lì a raccontare io che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto. E era uno di quei personaggi che, anche stando zitto, solo con uno sguardo, con una pacca sulle spalle, diceva più cose di tanti personaggi che oggi frequentano il mondo del calcio e che sono degli inguaribili cialtroni.
Forse il silenzio più che la visione, la televisione, la prima pagina, cercava, e questa curiosità anche, Vittorio, di andarsene via al termine del primo tempo. Ma era diventato un rituale o era proprio già un'abitudine sua, tu che l'hai conosciuto?
No, era poi diventato un rituale scaramantico. C'era il fido autista Parolin che lo aspettava fuori dagli spogliatoi e partevano e ascoltavano poi la partita in macchina. Erano altri tempi, ovviamente.
Certo.
Non c'erano le dirette che ci sono adesso. Era poi diventata una questione assolutamente scaramantica, a volte non arrivava neanche alla fine del primo tempo, andava via dopo 25 minuti. Era un uomo che viveva le partite in maniera molto molto particolare e andava accettato per quello che era, ma io non so se tu te lo ricordi, Antonio, ma avere un'intervista con Boniperti, bisognava lavorarci dei mesi.
Sì. Sono arrivato dopo, ovviamente, Vittorio. Stavo raccontando che ci ho provato al termine con la sua storica segretaria, la tipologia di domande, l'argomento e tutto, e poi mi ringraziava, sarà per la prossima volta, venga però a prendere un caffè. Non so se si comportava così anche con te o con voi giornalisti storici.
Sì, a volte smozzicava mezza parola e noi da mezza parola
dovevi fare quattro pagine.
Delle paginate, però detto questo era assolutamente complicato parlare con lui, anche perché aveva una certa ritrosia nei confronti della stampa, perché considerava i giornalisti degli impiccioni che andavano in qualche modo in un calcio profondamente diverso da quello che è oggi. Cioè, non dimentichiamoci che una volta il mercato veniva fatto negli hotel milanesi, al Gallia, per dire, adesso è una roba completamente diversa. Noi cercavamo di scoprire le cose, appostamenti per vedere chi entrava in sede e chi non entrava in sede. Per lui questo era come mettere il naso in casa sua, capisci?
Quindi certo, era tutto casa complicato. Sua era la Juve. Certo.
Però anche se mi ha fatto piangere lacrime amare, mi ha fatto prendere tanti buchi, lo devo ammettere, il grazie va e il riconoscimento proprio alla persona, più che ancora che al personaggio, da parte mia c'è, inutile dire una frase banale, siamo tutti un po' più poveri a livello calcistico e non solo da questa notte.
Vittorio, una battuta finale: c'è una partita di Boniperti da presidente? C'è una situazione di Boniperti che vuoi
ricordare? Guarda,
io ricordo sempre
le partite, più che i derby che lui non andava a vedere, o come tu sai,
ma si vantava dei gol che aveva fatto.
Le sfide con la Roma quando era presidente Viola. Della Roma, il senatore Dino Viola. Quelle erano veramente per lui delle battaglie, era come andare in trincea, come andare in guerra. Io non me lo posso dimenticare, assolutamente.
Ci aggiungo la maglietta della nazionale, la sua maglietta della nazionale che aveva nel suo studio di vicino Piazza Crimea, giusto, se ricordo bene.
Sì, anche il suo paio di scarpe
e il calzettone.
E il pallone.
Il pallone e il calzettone rovinato dagli interventi dei giocatori che mi sembrano della Finlandia, sai che dovrò andare a rispolverare un po' questi ricordi, e mi faceva vedere qualche volta, quelle poche volte che ho avuto la fortuna di andarlo a incontrare nel suo ufficio, vedi come mi picchiavano, quindi ero forte, e questo è un altro bellissimo ricordo che mi porto via. Vittorio, grazie davvero per queste tue parole.
Alla prossima.
Vittorio Reggia, grazie anche per il tuo ricordo su Radio Bianconera. I vostri ricordi al 340-5425-324. Ricordo di Boniperti, per me tifoso, la sofferenza che aveva per un derby ed il fatto che uscisse sempre alla fine del primo tempo, scrive Verio. Ciao ragazzi, con Boniperti, dopo i due presidenti, fratelli Agnelli, se n'è andata la Juve, la vera Juve, quella che noi più ok abbiamo avuto la fortuna di conoscere, che ci ha fatto innamorare della nostra Juve. Grazie di tutto, Valerio da Gran Canaria. Ora spero che gli sponsor capiscano, ma la Juventus deve chiamare lo stadium Giampiero Boniperti Stadium, perché era la Juve del minimo che merita. Buon viaggio presidentissimo, questo è il saluto di Saverio da Napoli. Salve ragazzi, un dolore infinito per il presidentissimo e il ricordo di una chiacchierata a Villar Perosa nel lontano 82. Grazie di tutto presidente, si firma Caterina. Mentre, caro presidente, negli anni ci hai regalato tante gioie e soddisfazioni, è la prima volta che ci arrechi un grande dispiacere. La tua presenza è stata non solo importante ma fondamentale. Grazie di tutto presidente, fino alla fine Armando, e tanti altri messaggi che che belli, continuiamo grazie, a leggere.
Grazie a tutti voi, perché fanno emozionare anche questi ricordi. Non bisogna essere per forza giornalisti, non bisogna per forza averlo conosciuto magari direttamente, ma io ricordo, non sapevo all'epoca che avrei fatto questa fine, cioè di diventare direttore di Radio Bianconera, di raccontare la Juventus, ma sognavo da Piazza d'Armi di poter avvicinarmi a quel giocatore, a quel presidente, a quella macchina, a quel giocatore famoso, a quello meno famoso, a quello sconosciuto, per cui dovevi chiedere qualcosa al tuo amichetto con cui giocavi o eri seduto sulle panchine ascoltando non la radiolina ma direttamente l'eco che arrivava dallo stadio in un Juve Foggia piuttosto che un Juve Avellino. Mi ricordo anche queste partite quando ero bimbetto. E beh, e poi raccontare la Juventus di Boniperti, averlo conosciuto, ma spesso passavano queste immagini alla fine del primo tempo di Mamma Rai, e parleremo anche oggi marginalmente anche di Mamma Rai e di Boniperti, del ricordo anche con chi lo ha conosciuto e chi ha provato a estorcergli qualche contratto pesante e non c'è riuscito, come mi sembra Domenico Marocchino, Stefano Tacconi, tipo questi giocatori qua.
Dovremmo averli al telefono.
Ci facciamo raccontare qualcosa di curioso.
Ti ho visto giocare in Coppa Italia ad Ancona nel 1961. Finì 6-3 con reti di Sivori, Charles e Stacchini, un ascoltatore che non si firma. Ha sempre difeso la Juve, anche non mandando nessun giocatore alle trasmissioni della Rai se si comportavano male con la Juventus. Mentre Giorgio, da piccolo, ho 75 anni, avevo già le figurine dei calciatori.
Ciao, Giorgio,
mi innamorai di
Boniperti, bello,
perché sentivo i miei compagni che era il migliore di tutti e diventai juventino. In questo momento Giorgio sta piangendo per la commozione e anche il dispiacere.
Vero, vero. Non fate commuovere il direttore, che deve essere freddo, sì, distaccato e non può dimostrare.
Non ci crede nessuno. Stavi già piangendo all'inizio della trasmissione.
No, non so, io non piango mai.
La Juve, i veri uomini non piangono.
Esatto.
La Juve non è diventata grande, la Juve è nata grande. Amore vero, amore puro verso la sua creatura bianconera. Grande campione, grande uomo, grande presidente, ma soprattutto grande juventino. Grazie, il saluto di Rossella, il mio ricordo e quando l'ho incrociato al comunale. Ciao presidente, Francesco, erano altri tempi ma era sempre sorridente quando lo intervistavano, gli strappavano una battuta fino alla fine del primo tempo anche se non era propenso alle interviste, Saverio.
E ci riuscirono quelli della Rai che erano gli unici ammessi nello scalone che portava dall'uscita dallo stadium all'ingresso della tribuna d'onore del vecchio comunale di Torino.
Ciao Chiara, direttore, oggi è un giorno triste, saluto il mio grande presidente Giuseppe da Francoforte, voglio salutarlo con una sua bellissima frase, una delle più celebri, quella insomma nella quale che è un po' il motto della Juventus: la Juve non è nel mio cuore e il mio la Juve non è nel mio cuore
è
il mio cuore. Adesso io pensavo invece a appunto vincere.
È vero che ti sei appuntata qualche sua frase celebre?
Sono andata a stiamo anche cercando, non ce l'abbiamo ancora l'ospite, perché qui ragazzi oggi un alternarsi di ricordi.
Sì.
E allora vincere non è importante, è la sola cosa che conta. E poi la Juve non è soltanto la squadra del mio cuore, è il mio cuore. C'è un'eleganza che non è deliberata, ma che si acquisisce o si interpreta una volta che viene indossata quella meravigliosa divisa bianconera. Ancora adesso, un'altra frase di Boniperti: se devo pensare al calciatore più utile ad una squadra, a quello da ingaggiare assolutamente, non penso a Pelé, a Di Stefano, a Cruyff, a Platini, a Maradona. O meglio, penso anche a loro, ma dopo aver pensato a Mazzola. Questo quindi esprime anche un suo pensiero nei confronti di un altro calciatore. E poi ancora, la Juve è una fede che continua a essermi appiccicata addosso. Sono da compatire quelli che tifano per altri colori perché hanno scelto di soffrire. Sembrava una battuta, invece lo pensavo e lo penso tuttora. Diamo il benvenuto a meno di 24 ore di distanza dall'ultima volta che
l'abbiamo
avuto ospite.
Adesso, adesso basta poi,
E poi
per
poi,
una giornata
però
speciale.
Però una giornata speciale
per due motivi.
Almeno sì, per tutti coloro che amano il calcio, li teniamo per buoni tutti e due. Uno è la scomparsa di Boniperti e l'altro ce lo facciamo raccontare da lui. Bruno Barba, ciao, benvenuto, bentrovato.
Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno Bruno. Allora, partiamo dalla notizia che ci ha colpito questa notte. Eravamo pronti con te a fare un brindisi in diretta, poi spieghiamo anche il motivo: la morte di Gianpiero Boniperti. Quasi 93 anni, certamente molti di questi vissuti i tuoi anni vissuti al suo fianco da cronista.
Ma da bambino, da tifoso, da appassionato, anche da cronista, sono sicuramente stati gli anni più belli, gli anni della Juve che ricordo con più piacere, in particolare quella del 77, voluta fortemente da lui attraverso una genialità e una genialata, anzi due genialate che ci hanno portato due grandi calciatori e a vincere unica squadra, prima e unica squadra, a vincere una Coppa Europea con tutti italiani. E quindi è un pezzo veramente della storia della Juventus, ma anche delle nostre vite che fatalmente se ne vanno.
Dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza, oggi il tifoso bianconero che cosa perde, al di là del presidente, di quello che è stato?
Ma perde un pochino di identità, che è una parola a trappola per chi fa e studia antropologia lo sa bene, però l'identità è qualcosa che Boniperti aveva da calciatore e poi da dirigente saputo veicolare, saputo raccontare meglio di altri. Diciamo che è stato lo juventino, se possibile, più juventino della storia. Naturalmente poi le generazioni si susseguono e qualcuno ha la pretesa o comunque l'idea che ci possano essere altri, ed è per carità lecito questo, altri rappresentanti della juventinità, ma veramente da calciatore, da presidente come Boniperti, secondo me ce ne sono stati pochi, o meglio nessuno. E questa continuità, diciamo così, questa fedeltà tanto alla maglia quanto agli ideali sportivi della Juve è qualcosa che è indissolubile da un lato, ma purtroppo col tempo è destinata anche un po' ad affievolirsi, ad essere dimenticata.
Bruno, tu oggi sei un tripudio di emozioni, perché come tutti i tifosi juventini, grandi amanti del calcio, dello sport, insomma vivi la notizia della scomparsa di Boniperti, però dall'altra parte c'è anche un'emozione molto forte, bella, positiva, che noi non abbiamo visto niente, non abbiamo letto niente, raccontaci.
Abbiamo
tutto
solo ricevuto un tuo messaggio imbarazzante in tarda notte.
Sì, ma
a che ora sei andato a dormire, tanto per iniziare?
Che fosse lecito, ma ho dormito poco e niente, perché in realtà poi dopo siamo andati a festeggiare la vittoria naturalmente dell'Alessandria ai calci di rigore, dopo due partite finite sullo 0-0, dopo due tempi supplementari, dopo quattro rigori in parità. L'ultimo rigore, il Padova, onore al Padova che ha fatto una partita bellissima, sono credo anche più forti tecnicamente, ma l'Alessandria ha tenuto botta, è stata capace di reggere. E l'ultimo rigore, Rubin, tra l'altro un ex Granata, che è entrato un minuto prima dei calci di rigore, ha calciato questo rigore, il primo della sua vita, regalando questa gioia dopo 46 anni all'Alessandria, che è tornata in Serie B.
46 anni dopo, dove eri 46 anni fa?
Alle
46
medie.
Anni fa ero ad Alessandria, ricordo benissimo quel maggio, perché qui, scusate la deformazione, diciamo così, sociologica, perché quell'anno lì fu un'estate ad Alessandria dalla rivolta del carcere, che fu un avvenimento che marcò la storia di Alessandria, con 5 morti e tutta una serie di conseguenze. Nello stesso periodo, parlo del maggio 1974, le Brigate Rosse detenevano Sossi nelle campagne dell'Alessandrino. Questo per dire che poi le associazioni di idee, le memorie, eccetera, si sovrappongono. Era quell'anno in cui, tra l'altro, lo scudetto lo vinse la Lazio di Chinaglia, Rececconi e Garlaschelli. Per dire.
Certo. Senti, proiettiamoci in avanti, fra 2 anni con l'Alessandria in Serie A, Juve Alessandria come la gestiamo? Dal punto di vista emotivo.
Ma infatti volevo dirti, forse tu quasi non ti auguri che succeda una cosa del genere, perché
c'è un conflitto
immagino
di interessi,
la lotta
poi
intestina dovesse mai disputarsi in Juventus Alessandria.
Guardate, questa situazione è comune a milioni di italiani, devo dire. La Juventus è la mamma per me, e l'Alessandria è un affetto che naturalmente è indissolubile, che resterà, ma che, voglio dire, non è sovrapponibile, anche perché poi se un giorno andremo in Serie A difficilmente saremo dei competitors della Juve, ecco. Quindi diciamo che mi piacerebbe provare questa emozione un po' contraddittoria, per così dire, ma naturalmente, ripeto, io credo che sia, anzi sono sicuro, milioni di italiani condividono questa situazione.
Assolutamente.
Certo. Noi abbiamo il nostro editorialista Andrea Bosco, che tifa anche Venezia, e l'anno prossimo si fa dura per lui.
Ne fa buon viso a cattivo gioco.
Assolutamente. Noi oggi abbiamo voluto vivere con te tante emozioni, partendo da quelle legate al nome, al ricordo di Giampiero Boniperti. Grazie Bruno Barba.
Bruno, è sempre un piacere parlare con te, a prestissimo.
Grazie
davvero.
Buona giornata.
Voi continuate a scrivere al 340 5425 324 il vostro ricordo di Giampiero Boniperti. A tra poco.
Cose di calcio.
13:35, ben ritrovati con Antonio e Chiara. Tanti messaggi, tanti ricordi, i vostri ricordi, ci sono anche i vocali che ascoltiamo al 340-5425-324. Sono sicuro che da lassù organizzerà una grande Juve questo ascoltatore.
Una grande partita.
Continua a vederlo operativo anche da lì dove si trova in questo momento. Non so perché, ma oggi non riesco ad essere triste, alla fine continuerà ad essere con noi, così come lo è stato per 70 anni, in campo prima, poi dietro una scrivania, poi ancora un po' più in disparte ed ora come stella nel firmamento bianco-nero. Io continuo a sentirlo ancora fortemente insieme a noi. Alla fine è solo finito il primo tempo, lui se n'è andato, ma mi piace immaginarlo mentre ci ascolta ancora da una radiolina e se la ride di gusto. Bellissimo questo pensiero di Adriano. Il ricordo di Alessandro Del Piero: caro presidente, nessuno è stato la Juventus come lei e nessuno lo sarà. Io le devo tutto, quasi, da calciatore e molto anche da uomo, perché senza la Juventus, senza la sua Juventus, io non sarei quello che sono. Le sarò grato per sempre e spero di essere riuscito a ricompensarla sul campo e fuori dal campo, come voleva lei. Grazie presidente. E questo appunto il saluto.
Bello,
che
continuate,
si aggiunge,
perché li raccoglieremo tutti e magari dedicheremo a questa figura importante che ha fatto che è maturata insieme alla Juventus, che ha fatto crescere anche professionalmente, managerialmente la Juventus. Magari dedicheremo un bello speciale raccogliendo tutte le dichiarazioni di oggi. E so, ringrazio tutti i colleghi che si stanno adoperando, Torino, Roma, in redazione, a raccogliere, a contattare chi ha conosciuto da calciatore, da collega, da giornalista Giampiero Boniperti. Molti di questi ci dicono: mi fa piacere intervenire, oltretutto raccontare qualche aneddoto proprio su Radio Bianconera. La cosa ci rende davvero molto molto felici.
Sentiamo i vocali.
A giugno sei arrivato e a giugno te ne sei andato, una vita in bianco e nero. Grazie mille presidente. Oggi più di ieri orgoglioso di tifare per questa maglia. Buon viaggio campione, Alfonso da Milano.
E grazie Alfonso, sentiamone un altro.
Ciao Radio Bianconera, un ricordo di Boniperti. Una videocassetta, la signora del secolo. Benvenuti qui nella casa della Juventus. Benvenuti qui. Una cassetta della signora del secolo del 1992.
Bello, bello. Mi è arrivato questo messaggio da parte del nostro, uno dei nostri avvocati.
Sì.
Se hai voglia,
lo leggiamo.
Chiara, lo leggiamo perché è davvero molto bello.
Giampiero Boniperti è morto, ma solo per oggi, solo per un istante. Il tempo per consacrarsi all'immortalità. Una leggenda è in peritura e lui ha semplicemente raggiunto due suoi vecchi amici, John Charles e Enrico Marsivori, per riformare in cielo quello che in terra sui prati verdi fu negli anni 50 uno dei tri d'attacco più forti della storia del calcio mondiale. Era un atleta nella testa e non solo nel fisico, nella morale, nei riti di una vita quotidiana all'insegna della lealtà. Vincere è l'unica cosa che conta e lui ha vinto nel cuore del calcio mondiale.
Grazie al nostro ritrattista
Roberto De Frede.
Grazie.
Non poteva
grazie.
Che essere sua la penna con una frase così bella. Torniamo ai vostri messaggi, sono tantissimi. Antonio e Chiara: sono diventato juventino soprattutto per il presidente, perché era innamorato della nostra squadra, uno dei pochi che difendeva i nostri colori. Ecco perché non è sopportabile il luogo comune. Gli antijuventini ne sanno qualcosa, è il sentimento popolare che ci ha mandato in B. Riposa in pace mio presidente. Questi i saluti che arrivano da Stefano da Roma. con Boniparti al comando probabilmente non sarebbe arrivato Sarri, sicuramente non sarebbe stato lo spogliatoio ad esonerarlo, e qui si fanno anche ipotesi su come sarebbe stata la Juventus se Boniparti avesse continuato praticamente fino all'ultimo dei suoi giorni ad esserne il presidente. Da dopo Tevez in poi, a fronte di centinaia di milioni di euro spesi, abbiamo... qui passiamo direttamente, qui c'è chi invece si sposta sul mercato, sulle questioni invece
toccheremo
legate,
anche questi aspetti,
ci mancherebbe
oggi,
altro
però,
abbiamo una tempata priorità. Super costoso campione in scadenza di contratto e un in prestito, e qui si riferisce immagino a Cristiano Ronaldo. Ho 77 anni, lui mi ha fatto innamorare della Juve, se n'è andato il mio mito, morirò anche io con la Juve che è il mio cuore. Sergio, ci sono tanti vocali, chiedo a Manuel se... ah ok, no, cioè li stiamo caricando. E allora continuiamo. Mi piacerebbe intitolare lo stadio a lui e portarlo a fare un giro
sarebbe
del campo con
idea.
Lo stadio tutto pieno in piedi, applaudire per un ultimo saluto. Io ricordo l'acquisto del mitico Alessandro Del Piero. Carlo da Milano, e anche se Andrea Agnelli ci ha portato tante vittorie negli ultimi anni, il presidente per definizione della Juve sarà per sempre Boniperti, un grande uomo ed un'unica maglia sempre. Già mi manca un grande pezzo di Juve, scrive Alba. Buonasera, da oggi tutti noi juventini siamo un po' più poveri perché viene a mancare un pezzo fondamentale della nostra storia e la vita, ma non vorresti mai che succedesse. Grazie di tutto presidente, il nostro presidente santo. Da Reggio Calabria qualcuno si interroga se ci sarà un minuto di silenzio per Giampiero Boniperti, immagino alla partita di domenica per
l'Italia. Penso che la richiesta non si debba neanche fare, ma che la federazione debba prendere in automatico e rimandare all'UEFA la decisione, ovviamente, e la possibilità. Io me lo auguro, perché Boniperti non è stata solo proprietà italiana, non è stata solo proprietà della Juventus, e quindi sarebbe davvero importante che ciò avvenisse in automatico, ripeto, così come mi auguro sia che ci sarà che ci possa essere la presenza del pubblico o meno all'inizio del prossimo campionato, che ci possa essere il doveroso ricordo in un minuto comunque con il ricordo che merita proprio Giampiero Boniperti da parte della Juventus, in caso in trasferta, quello che sarà all'inizio del prossimo campionato, in maniera che tutti si possano sintonizzare, diciamo così, attorno alla figura di un grande dirigente del calcio italiano, del calcio mondiale.
Grazie presidente Boniperti per averci portato Del Piero alla Juve ed averci fatto gioire per anni. Continuate a scriverci al 340 54 25 324 il vostro ricordo. Poi comunque nel corso della puntata toccheremo anche altri aspetti, ci mancherebbe altro.
Sì, diamo qualche notizia allora, perché anch'io che arrivo da una mattina davvero particolare e quindi ci siamo concentrati sul tema principale, quello di Boniperti, che Tutto Sport definisce l'inventore della Juve moderna, e questo taglio mi piace particolarmente, a firma Guido Vacciago. Però ci sono altre notizie che rimbalzano, non ci riguardano da vicino, ma legano il nostro ex direttore sportivo Paratici, che dopo la rottura di Gattuso con la Fiorentina era andato dritto sulla candidatura proprio di Gattuso per la panchina del Tottenham, alla luce del fatto che Fonseca non poteva firmare il contratto, non può firmare il contratto per una questione fiscale, il fatidico decreto Italia, mm-hmm. quello che favorisce l'ingresso dei professionisti almeno per 2 anni. Quindi Fonseca non ha chiuso ancora il ciclo dei 2 anni, accasandosi con il Tottenham avrebbe perso tutti i vantaggi fiscali di questi ultimi 2 anni. Quindi capisci che il sogno Tottenham salta per questo motivo. Spiegato il motivo. A quel punto Tottenham senza una panchina, Gattuso che salta a Firenze
senza una panchina,
Gattuso sembrava già in direzione Tottenham. E invece, decisiva l'ondata social, Gattuso non sarà l'allenatore del Tottenham, perché c'è stata praticamente un'insurrezione popolare in Inghilterra. Gattuso non lo vogliamo, da parte dei tifosi del Tottenham e quindi retromarcia.
Mi piacerebbe capire perché. Quindi, intanto sono sempre molto ascoltati, i tifosi inglesi godono di una considerazione da parte delle rispettive società incredibili.
Decisiva la protesta social dei tifosi. I sostenitori degli Spurs lanciano l'hashtag No to Gattuso e il club fa dietro font. A sorpresa può tornare di moda Fonseca. Perché? Ma anch'io ieri sera, quando sono stato preso un po' di sorpresa da questo passo indietro su Fonseca, intanto perché lo sapevano prima di accordarsi con Fonseca che c'era, cioè chi rappresenta Fonseca, Paratici che lo ha contattato. Qualcuno ironicamente dice se ha agito come con Suarez, non sapendo bene quello con cui andava incontro, magari non sapeva neanche questo. Evitiamo questo tipo di discorso, però facilmente bypassabile, nel senso, ti metti d'accordo, così come in Italia, allenatori che non avevano ancora il patentino, tanto per rendere l'idea. Pirlo, quando è stato ingaggiato dalla Juventus, non avrebbe potuto allenare una squadra di Serie A nelle partite ufficiali. Dopo poche settimane si è potuto accomodare alla prima uscita della Juventus sulla panchina Juventus. Quindi dico, il fatto che possa tornare di moda a Fonseca è un modo per dire, fino a quando non potrà, 15 luglio, 30 luglio, ufficialmente non sarà l'allenatore del Tottenham. Non vedo cose assurde dietro questo tipo di operazione.
Come l'avresti visto Gattuso al Tottenham?
Guarda, l'avrei visto, avrei aspettato per giudicarlo. Diciamo che devo ancora capacitarmi del fatto che la Fiorentina non depositi, cioè lo contatti, ci lavori assieme, preparasse insieme a lui la nuova stagione. Sono andate a visitare anche i terreni sul quale ricostruiranno la cittadella viola, e poi il giorno dopo salta tutto perché non è stato accontentato su uno o due nomi della scuderia Mendes, che tra l'altro è anche il suo procuratore. Diciamo che è lecito chiedere, è lecito un po' meno dopo 20 giorni che sei alla Fiorentina di comprarti dei giocatori della scuderia di cui tu fai parte, diciamo che l'avrei evitato, ma è altrettanto lecito, per qualsiasi motivo, anche è altrettanto lecito, appunto, sentirsi dire no, quei giocatori costano troppo. Interrompere così il percorso tra la Fiorentina e Gattuso mi fa pensare che qui la battaglia tra testoni è pesante,
è dura,
e vince chiaramente chi ti deve pagare lo stipendio, e a quel punto sacrifica una scelta per optare su qualcos'altro che potrebbe sembrare italiano.
Noi intanto diamo il benvenuto a Giovanni Vaglini, il nostro personal fitness coach. Ciao Giovanni, ben trovato.
Buongiorno.
Dalla sua palestra. Ciao, ti Giovanni. Sentiamo, ti vediamo benissimo.
Un
nella tua palestra, in quel luogo in cui torturi coloro che si sottopongono alle tue cure.
Sì, che a luna però smettono e sono tutti fuori
a prendere il sole. Come escono le persone che segui, che curi tendenzialmente dopo che insomma, un'ora, un'ora e mezza?
Intervistiamone qualcuno qualche volta.
Perché è facile farsi autopromozione. Portaci qualcuno a testimoniare quanto lo rompi, quanto lo spezzi, che cosa gli fai.
No, adesso gli facciamo cattiva pubblicità, poi non interviene più Giovanni.
Sei sempre lì che parli di gelati. Voglio sentire un testimone, se è vero che gli fai mangiare il gelato, se poi glielo fai mangiare o meno.
Potresti chiedere a Antonio, che abbiamo solo parlato 5 minuti e ho già aumentato la sua vita di 10 anni. Guarda come sta bene questa mattina.
Vero. Infatti sono andato già a correre questa mattina. Ho corso tra un parcheggio e l'altro con la macchina per arrivare puntuale. Non perdiamo ulteriore tempo. Giovanni, tu hai avuto il piacere di incrociare, di sentire parlare di Boniperti da parte di quei giocatori che hai allenato?
Fortunatamente sì, ho un bellissimo ricordo, ma soprattutto ho anche un ricordo familiare, perché mio padre ha fatto il servizio militare a Torino e la stagione, mi raccontava sempre che nella stagione 1959-60 l'ha viste tutte le partite, a parte una. Infatti mi dice sempre: la Juve perse in casa dall'Atalanta perché non c'ero io. E quindi mi ha sempre raccontato da piccolo di questo trio delle meraviglie di Charles, Boniperti e Sivori. Io ho avuto la fortuna di conoscere sia Sivori che Boniperti, insomma, e devo dire che Oggi mi rattrista anche a me aver sentito della scomparsa del nostro caro giocatore prima e presidente successivamente.
Come ci si allenava all'epoca? Avrai fatto qualche studio, avrai analizzato la preparazione atletica di Boniperti, ad esempio, di quella Juventus. Quanto è cambiato il calcio?
Soprattutto come è cambiata il calcio, la preparazione atletica nel calcio, ma penso un po' in tutti gli sport nel corso di... Io ieri guardavo delle immagini che venivano riproposte dalla RAI delle Olimpiadi del 56, vado a naso, e dico, ma come sarà cambiata la preparazione atletica? Si era tanto fanatici? Perché mi sembra che a volte ci sia anche un po' di fanatismo, nel senso buono del termine, nella preparazione per gli atleti, per gli agonisti.
E soprattutto, no? Giovanni, e soprattutto, ma se ci fosse stato un Vaglini con Boniperti, ma cosa mi sarebbe diventato Boniperti?
No, io assolutamente, lui era forte di suo, senza nemmeno aver bisogno del mio aiuto. No, la domanda che mi fate è molto interessante, perché comunque ho iniziato a lavorare in questo mondo già un po' di tempo fa e devo dire che sono già cambiate tante le cose dagli anni, fine anni 90 ad oggi. Io ho avuto la fortuna di lavorare anche con il professor Gaudino, che è stato penso uno dei primi preparatori atletici in Italia, della Juve di Trapattoni, di Platini, Boniek, insomma, e già mi raccontava di quello che si cercava di fare nell'83-84, insomma, quegli anni lì. E devo dire che rispetto ad oggi sono cambiate tante cose, ma soprattutto perché è cambiata anche la fisicità di tanti atleti, insomma. Basta vedere che anche tante volte nei settori giovanili si ricercano sempre, o anche nelle squadre, giocatori fisicamente più prestanti rispetto a qualche tempo fa. E poi devo dire che poi ci sono anche giocatori di altissimo livello, guarda, basta vedere Messi, che non sono così alti e così potenti, però insomma tecnicamente sono veramente forti. La Juve credo di quegli anni soprattutto giocavano a calcio, facevano quella che si chiamava la cosiddetta classica ginnastica, che anch'io sono molto attaccato alla ginnastica educativa di una volta, però non credo certo che ci fossero stati quegli anche attrezzi tecnologici che oggi i miei colleghi possono utilizzare, insomma, dai vari GPS, cardi frequenzimetro e altre cose, insomma, era un calcio completamente diverso. Poi che sia stato più bello, più tecnico, meno tecnico, più veloce, meno veloce, questo certo non sta a me giudicarlo. Però credo che ogni epoca ha avuto il calcio giusto, diciamo, per quel periodo, ecco.
Senti, noi sappiamo che ieri tu hai partecipato ad una mostra in cui si è parlato di arte, si è parlato di cultura,
dircelo il giorno prima, invitarci, visto che c'era questo evento sempre... di VIP.
Mostra, cultura, arte, ma anche
fai dire chi c'era,
ma
così,
anche calcio.
Così
dici,
stacchiamo la telefonata subito.
Sapete sempre tutto dei miei movimenti, devo stare attento. Allora, sono stato invitato a questo bellissimo evento, Invasione di Campo, che hanno organizzato insieme ad Aldo Dolcetti, che è il collaboratore tecnico di Allegri. Avevano invitato anche il grande Gigi Buffon, ed è stato un evento a cui ho partecipato veramente molto volentieri, mi è piaciuto tantissimo, organizzato benissimo presso il ristorante Tualli a Marina di Pisa, al Porto, e che ora è stato preso in gestione da Birindelli, l'ex giocatore della Juve. Era un po' un...
Ok,
un
chiameremo anche Birindelli. Alessandro, sappi che fra un po' riceverai una prenotazione per due. Io e Vaglini, non pensate.
Certo, per tre.
Fate un tet a tet.
No, io e te.
No, ma se sono... Okay, non voglio fare da incomodo in questo tet a tet. Ci mancherebbe altro, mi defilo se è il caso.
No, perché bisogna andare correndo. Ti ho evitato per...
Ah, allora sì, vai pure tu. Prego.
Devo dire che hanno organizzato questo bellissimo evento dove Aldo ha mostrato alcuni suoi quadri che ha dipinto dalle varie finestre di albergo prima delle partite della Juve. E quindi è stato veramente un incontro molto piacevole con Gigi, che penso che sia, insomma, tutti lo conoscete, una persona che si presta molto a questi tipi di incontri, di chiacchierate, sono venuti fuori degli aneddoti molto interessanti. È stata veramente una serata molto piacevole, poi insomma col mare, insomma, veramente molto molto bello.
Anche noi abbiamo il Po qua, se pensi di farci invidia, il Po è sempre un gran bel vedere, soprattutto per due tuffi, io lo ricordo sempre. A tutti coloro
un atleta vero, lo sfideremo poi anche ai Murazzi in riva al Po, esatto. Con Vaglini vedremo la sua resistenza. Senti, Buffon è arrivato con la maglietta
del Parma.
I'm back.
No, però l'ho visto molto carico e ci siamo salutati, era un po' che non ci vedevamo e penso che sia pronto per questa nuova esperienza. E lui fa benissimo secondo me perché si sente ancora di poter dare tanto.
Ecco.
E sinceramente mi è dispiaciuto, io non voglio entrare nelle particolari della vicenda, però insomma, sinceramente mi è dispiaciuto di questo suo allontanamento della Juventus, però le auguro veramente un grande in bocca al lupo della sua nuova avventura e penso che sia anche un esempio, no, di un atleta che comunque comincia ad avere, non diciamo la sua età, ma con qualche stagione sulle spalle e che si sente ancora pronto per essere protagonista ancora per un'altra stagione, insomma.
E allora, da preparatore atletico, da personal fitness coach quale sei, come rispondi a coloro che invece dicono basta, basta Buffon, erano già contenti invece che fosse in qualche modo comunque andato via dalla Juve, non perché gli manchi, non certo per le sue, per la sua umanità, per il suo calore, per la sua bravura, per tutto quello che ha rappresentato, ma per sopraggiunti limiti di età. E che anche hanno detto: ma no, ma adesso va ancora al Parma, va ancora all'Olympiacos, quanti nomi si sono fatti. Basta, si deve ritirare. Lo dicono anche tanti tifosi e sperano che altri, magari già un po' attempatelli, si avvicinino presto al loro ritiro. Quando arriva il momento per ritirarsi? Tu come rispondi, appunto, visto che hai detto sono contento, se ha ancora forza, se ha ancora da darne, è giusto che ne dia. Chi lo decide? Quando lo capisce un atleta che è arrivato il momento di chiudere la propria carriera?
Io credo con una risposta molto semplice. Al mattino, quando suona la sveglia, se si alza dal letto e ha ancora voglia di divertirsi e andare al campo, può continuare. Il momento in cui il giorno che si sveglierà e che non avrà più quegli stimoli, quella voglia di allenarsi, perché il professionista serio come Gigi, si allenerà sicuramente con la stessa voglia di quando aveva 17 anni, 18, che fece l'esordio in Serie A. Io penso che sia proprio un qualcosa che ti senti da dentro. E quindi il momento in cui, se il fisico lo permette, di poter ancora sopportare certi tipi di allenamenti. Poi l'atleta esperto è un atleta che si sa gestire anche durante una partita. Ricordiamoci che il portiere è veramente un ruolo atipico, è un ruolo che non c'entra niente con gli altri 10 che giocano, anche se poi partecipa alle azioni, poi purtroppo gli errori del portiere si vedono, no? Parlando di Gigi. Non possiamo nascondere, ma qualcuno si può ricordare di quello che è
Vabbè,
successo con
certo,
Paris
anche lui
Saint-Germain,
qualche
però
gol l'ha preso e quindi.
e nessuno poi magari si ricorda invece dei rigori che purtroppo che era riuscito, no, purtroppo a parare in
A parare.
finale contro il Milan e che poi purtroppo non siamo riusciti a vincere. E quindi voglio dire, io penso che se lui ha deciso di continuare è perché fisicamente e mentalmente si sente ancora di poter dare qualcosa. Nel momento in cui un giocatore non ha più questi stimoli, oppure purtroppo se ci sono delle situazioni in cui il fisico non te lo può più permettere, allora è arrivato il momento di dare insomma un po' l'addio al calcio. Un po' come ci sono, io credo che ci sono altri giocatori in questo momento che possono tranquillamente continuare a giocare.
Facci dei nomi?
No,
Non si
mai
fanno mai
questo.
Non si
queste
fanno mai.
domande a Giovanni
Uffa.
Vaglini.
Senti,
Facciamo,
Giovanni, no, ma
io ne ho un'altra
la
per te.
preparazione atletica del portiere, la figura del portiere, il portiere gli consente in qualche modo di essere un po' più longevo rispetto invece al calciatore? Perché magari nell'immaginario comune è più ferma, anche più statica, la funzione del portiere rispetto invece al calciatore che deve proprio avere dei ritmi molto alti. Quindi c'è la possibilità per il portiere di avere di essere più longevo in generale rispetto agli altri 10 o no?
E aggiungo, così rispondi a entrambe le domande. Si allenano di più, di meno, hanno più voglia, meno voglia di allenarsi degli altri calciatori? Perché me lo sono sempre chiesto. Questi portieri che vanno in un angolo lontano col loro preparatore, mentre gli altri sembra che sudino di più.
Ma
Giovanni.
guarda Antonio, io ho avuto la fortuna di poter lavorare insieme a un grandissimo allenatore dei portieri che è William Vecchi, quando era alla Juventus con Mister Ancelotti, e anche Ivano Bordon con l'Ippi, quei pochi mesi che ci sono stato, ma anche altri grandi e bravi allenatori. Devo dire che con William c'era poco da scherzare, nel senso che lui veramente, i portieri, era forse la partita, era il momento in cui forse potevano durare un pochino meno fatica, ma vi assicuro che durante la settimana duravano molta fatica. Il discorso di essere più o meno longevi, rispondo a Chiara, in questa situazione io credo che un giocatore debba essere prima di tutto un professionista e quindi fondamentalmente deve condurre una vita da professionista e quindi essere disciplinato, mangiare in maniera corretta, andare a letto in maniera giusta, insomma non avere troppi grilli per la testa, ecco. Poi sono figure e ruoli completamente diversi, quindi lo stesso calciatore ha degli elementi abbastanza stressanti durante la settimana. Le fatiche sono sempre le stesse, non è che chi è il portiere dura meno fatica del calciatore, diciamo, del ruolo normale o viceversa. Credo che molto dipenderà dalla loro vita, da come la conducono, dalla compagna che hanno al loro fianco, perché comunque devono... si dice sempre che i calciatori guadagnano molti soldi, insomma sempre giustamente questi discorsi, però vi assicuro che conducono anche una vita abbastanza, in quel periodo di professionisti, molto limitata, non è che hanno le libertà come possiamo avere noi per certi aspetti, è bello il pubblico, i tifosi, i fan, tutti coloro che ti vengono incontro, insomma, però... per quanto riguarda Gigi devo dire, per esempio l'ho visto ieri ancora con quella voglia di firmare autografi, di farsi fare le fotografie, un sorriso per tutti, insomma io penso che sia questo poi fondamentalmente riuscire ad andare avanti nella propria carriera.
Perfetto, Giovanni, noi ti salutiamo, ti ringraziamo come sempre. Prossimo appuntamento io non ci sono, però.
Non ci sei?
Ah, no.
Sarà la volta.
Quindi vivrete il vostro tête-à-tête radiofonico.
Wow.
Io passa. Antonio, io proporrei di mangiare un gelato la prossima volta in diretta.
Assolutamente.
Ecco, se c'è, abbiamo quattro mesi che interviene il gelato, mai mangiato, e adesso vado via improvvisamente.
Senti, quindi per una volta puoi preparare tu la puntata senza dover sottostare ai vincoli della
papà. Non potrò mai sostituire Chiara, è impossibile.
Lo faremo comunque a distanza. Ti dico solo che stanno arrivando un po' di persone, hanno finito il pranzo, i due minuti di libertà che hai dato. Si riprende a lavorare nella palestra del nostro personal fitness coach Giovanni Vaglini.
Ciao Giovanni, grazie, alla prossima.
Grazie, saluti a tutti voi.
Ciao, ciao, ciao.
Salve. Questa è Radio Bianconera, Cose di Calcio, ci sono le news e poi ricominciamo con i vostri messaggi, i vostri vocali in cui continuate a ricordare Gian Piero Boniperti, 340-5425-324.
Cose di Calcio.
Le 14 e 6 minuti, la seconda ora di Cose di Calcio. Siete con Antonio, Chiara, Manoli in regia, che forse non avevamo ancora salutato.
Sì,
ci
sì,
sono i vocali
salutato.
Che arrivano.
Oggi sta lavorando anche bene, guarda com'è serio.
Oggi è serissimo, Manuel.
È serio.
Oggi è
triste,
incredibile.
Perché...
un po' triste. Sei come l'hai vissuta la notizia, Manuel? Tu da grande tifo, perché Manuel, prima di essere uno dei registi di Radio Bianconera, è un grandissimo tifoso bianconero, quasi un cronista potremmo definirlo.
Sono un cronista mancato.
Sei un cronista mancato.
Cronista,
ma io l'ho vissuto Boniperti, quindi...
quindi te lo
come te lo ricordi? Una curiosità.
A me ha sempre stupito la sua aplomb, la sua eleganza, hai capito? Lo stile Juventus.
Lo stile Juventus. Non riuscivi mai a capire se la Juventus stava vincendo o perdendo.
Era vizio anche, oltre il suo, dell'avvocato a fine primo tempo andar via.
Certo.
Anche l'avvocato andava via alla fine del primo tempo.
Anche la Papa Nicola era sempre una delle prime tifose che usciva.
Io invece, mi stendo fine... sul divano e a un certo punto apro gli occhi e la partita è finita. Incredibile.
Manuel,
noi
diciamolo, cosa. Noi diciamolo. Invece noi siamo quella generazione.
Voi invece
che
entravate per il secondo te, vi davate
aspettavamo,
il cambio.
Aspettavamo l'apertura dei cancelli sì, che veniva a metà del secondo tempo, le partite più semplici, Juve Atalanta.
Di solito erano anche gli ultimi 20
minuti. 20 minuti,
sì,
metà secondo
aprivano
tempo.
Aprivano e noi entravamo.
Aprivano. E vedevi questa massa, centinaia
cose che
di
oggi
ragazzotti
non si potrebbero neanche pensare.
Lì ho conosciuto, ecco dove ti ho visto.
È lì che hai conosciuto Manuel.
Ecco dove ti ho visto.
Ecco perché non avete mica tanti anni di differenza voi due.
No, lui è molto più vecchio di me.
100 milioni di grazie per tutto quello che hanno fatto per la Juventus, ma Buffon, Chiellini e Bonucci devono intraprendere altre strade. Marco da Modena, che si discosta, ma ci mancherebbe altro, dai ricordi in questo momento di Gian Piero Boniperti, anche perché abbiamo parlato con Giovanni Vaglini qualche minuto fa, che ha avuto il piacere di rincontrare a distanza di tempo Buffon nella giornata di ieri. Lui invece sostiene, a differenza di chi invece crede che a un certo punto basta, si debba smettere di giocare, che finché c'è la voglia, la forza mentale e accompagnata anche dalla possibilità di avere prestazioni fisiche adeguate, si possa continuare a giocare. Quindi perché no Buffon se ha 43 anni? Bisogna capire chi uno come Chiellini, però, per esempio, ecco. Sì. Che immagino che con la testa abbia tutta la voglia ancora di scendere in campo, ma deve fare i conti con tanti infortuni. che lo stanno fermando sempre di più, infatti, per degli stop sempre più lunghi, l'ultimo appunto durante l'Europeo.
Muscolari, quindi l'usura in un calciatore di movimento rispetto al portiere è completamente diversa. Sto rivedendo intanto tantissime belle immagini che stanno proponendo le televisioni legate al personaggio Boniperti, e oltre a Boniperti in questo momento vorrei ricordare il suo Loden, il suo cappotto color cammello, praticamente lo identificava, tipico anche di quegli anni, e soprattutto mi incuriosisce ogni fermo immagine, ogni immagine che sto vedendo da Mediaset a Sky a tutte le altre televisioni, tutto il contorno, i giocatori, l'affetto dei tifosi, e rivedo anche persone che nel frattempo sono invecchiate anche loro, sono diventate più grandi e mature, e parlo anche di tifosi, quindi sto rivedendo davvero delle immagini che mi riportano anche a tantissimi di voi che vivevano queste situazioni proprio da vicino, aspettando il presidente, aspettando Cucureddu, aspettando Causio, aspettando magari tanti altri giocatori. Sto rivedendo Boaglio, addetto stampa dell'epoca, Romigai, cioè chiunque gli è stato vicino, un presidente della Repubblica Juventina lo definirei Boniperti.
I ricordi anche dei grandi, dei personaggi del mondo del calcio. Tardelli ha scritto: era un signore, era uno che capiva di calcio e capiva i calciatori. Quelli alla Juventus sono stati 10 anni, quelli alla Juventus sono stati 10 anni della mia vita, determinanti. Cabrini: se n'è andato un personaggio che ha scritto la storia non solo bianconera ma del calcio italiano, è stato un grandissimo presidente, una persona di grande correttezza, un esempio da seguire. Ha creato un modo di vivere il mondo bianconero che lui aveva conosciuto da giocatore, da presidente, e lo ha inculcato in tutti quelli che arrivavano. Delpino ha scritto: Boniperti, un'icona del calcio italiano, una figura nobile a cui ispirarsi per tutto quello che ha fatto per il nostro sport. Bonucci invece: ora insegna agli angeli che vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Buon viaggio, presidentissimo. Le parole di Zoff: è stata una parte importante della mia vita e di quella della Juve, ne è stata l'anima, direi che ha creato lo stile Juve per regole, modi ed edizione. Cobolli Gigli: a Boniperti mi legano amicizia e riconoscenza, l'amicizia si è sviluppata negli ultimi anni e la riconoscenza per avermi aiutato durante la mia presidenza in un'assemblea con gli azionisti pubblici. Le parole di Gravina: la scomparsa di Boniperti rappresenta un dolore immenso, calciatore straordinario, dirigente impeccabile, ci lascia una delle figure più rappresentative del calcio italiano, la sua competenza, il suo stile, la sua determinazione ci hanno insegnato molto, non lo dimenticheremo mai. I vostri messaggi, i vostri vocali.
Pensavo fossi immortale, carissimo Giampiero, invece anche tu te ne sei andato, e non mi sembra vero. La vecchia signora ti saluta col cuore triste, e oggi solo nero è il colore della sua veste. Ma in questo momento di grande lutto io voglio ricordarti con il tuo più grande motto: vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Così nella storia di Madama hai lasciato per sempre la tua impronta. Perciò mi piace pensare che appena arrivato alle porte del paradiso, con i tuoi occhi azzurri e quell'indimenticabile sorriso, San Pietro abbia detto, rivolgendosi al suo assistente: accompagna il Signore dove stanno gli altri bianconeri, perché lui è il loro presidente. Enrico da Castellammare.
Enrico, quanto ci mancavi!
Con le tue poesie, bellissima, grazie.
Grazie, grazie di cuore.
Buon pomeriggio, addio ad un'icona non solo della Juve, juventino a tutti gli effetti. Vedendo questo calciomercato ripenso a lui quando con intelligenza gestiva il nostro mercato anni 70-80. Grazie di avermi fatto sognare, presidentissimo. Paolo da Barcellona scrive: sono diventato juventino 37 anni fa grazie a mio padre, ma soprattutto grazie ai racconti di mio padre su quel tridente irripetibile in cui Boniperti incarnava quel fino alla fine che probabilmente nacque come slogan juventino proprio negli anni 60, e poi le sue interviste da presidente sgusciante alla Domenica Sportiva con Franco Costa. Finisce un'epoca.
Franco Costa, è vero.
E poi ancora, intanto abbiamo altri vocali da ascoltare, chiedo a Manuel se ci sono degli altri vocali. Trapattoni ha scritto: Giampiero Boniperti per me è stato come un padre nel calcio, a lui devo molto se non tutto, la notizia della sua morte per me è un colpo al cuore. La Juve vincere non è la cosa importante, ma l'unica cosa che conta, è la frase che lo descrive perfettamente. Ma dietro quell'apparenza di durezza, che poi era solo rigore etico e un voler essere esigente con gli altri e con se stesso, c'era un presidente pronto a insegnare e a sostenerti anche nelle sconfitte. Arriva anche il tributo dell'Inter che scrive: grande uomo di sport e nobile avversario in tantissime leggendarie pagine di calcio. Questo l'omaggio della società sportiva dell'Inter. Continuate a scriverci al 340 5425 324. Essendo nato nel 1991, non ho avuto l'onore di vivere l'epopea bonipartiana, ma ascoltando i racconti, gli aneddoti di mio nonno, ho capito quanto il presidentissimo sia dentro di me e ogni tifoso bianconero, colui che più di ogni altro ha saputo indossare quei colori, quel simbolo, quello spirito unico di vittoria. Marco. Volevo esprimere il mio sentimento di tristezza e di cordoglio per la morte di un grande giocatore prima e presidente poi, persona indimenticabile che ha accompagnato la mia fanciullezza sportiva, un altro ascoltatore. E poi ci spostiamo sul Tutto Sport. Ah no, ci spostiamo sul Tutto Sport tra poco, andiamo a fare degli ulteriori approfondimenti perché nel frattempo ci raggiunge Stefano Tacconi. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Stefano, io intanto ti ringrazio personalmente, è davvero un piacere riaverti, avrei voluto parlare con te, scherzare di tante cose e penso che oggi dobbiamo partire da un altro argomento. Come hai ricevuto la notizia di Boniperti e cos'è stato Boniperti per te, Stefano?
Beh, guarda, la notizia, beh, basta che accendevi il televisore questa mattina, c'era dappertutto, insomma. Cosa rappresenta? Beh, abbiamo vinto insieme tanto, è quello che mi ha dato l'opportunità, che mi ha scelto, però mi ha anche tolto, cioè, è venuto presidente che mi ha fatto più multe lui che altri.
Te le meritavi tutte, possiamo dirlo?
Beh, sì. Sì e no, a volte sì, a volte no, però insomma c'era sempre qualcosa di, perché prima di per Boniperti, per la famiglia Agnelli, prima del calciatore c'era la persona, l'uomo, cioè dovevi, il famoso stile Juve era quello, insomma, rappresentava Boniperti il massimo dei massimi per la famiglia.
Certo. Ci ricordi come ti ha scelto, dove ti ha trovato, il primo contatto, la prima telefonata? Che stile aveva?
No, io ero sempre in contatto con Siviglia, che quell'anno Siviglia aveva già firmato il contratto con il Napoli, nell'83. Poi arrivò la telefonata da Boniperti e mi ricordo che Siviglia è andato da Ferlaino e ha detto: mi sono sbagliato, e ha strappato il contratto davanti alla faccia.
E quando l'ho incontrato il primo giorno a Torino, Boniperti cosa ti disse?
Ho dovuto tagliare prima i capelli, poi mettere la cravatta, che io odio sia tagliare i capelli che mettere la cravatta, insomma, due cose che purtroppo dovevo fare per non inciampare sulla prima multa.
Per non cominciare subito male.
Poi ho firmato il contratto di un anno solo. Gli chiesi come mai, perché lui mi disse: perché quest'anno mi devi dimostrare che sei un portiere.
Quindi capisti subito dove eri arrivato, Stefano? Sì. Rispetto all'ambiente che vivevi, probabilmente con meno pressioni, ecco, l'Avellino, solo questo.
Beh, pressioni ce ne erano anche l'Avellino, perché se sei in una squadra medio-piccola è normale che devi faticare 2 o 3 volte per quello che puoi andare alla Juve. Però poi mi sono accorto che chi giocava contro la Juve dava 5 volte il massimo, insomma.
Come capita adesso. Senti, ti hanno stimolato quelle sue richieste, cioè il tagliarsi i capelli, come se lo spiegava il giovincello, il bel giovincello che sbarcò a Torino tanti anni fa, mettere la cravatta, cioè pensavi a una situazione del genere?
Ma più che mettere la cravatta o tagliare i capelli, avevo un po' di timore nell'incontrare i 7 campioni del mondo e i 2 più forti giocatori d'Europa, insomma.
Ah, ok.
Che erano 6 più 2, 8, mancava solo Brio e Bonini che... E credo che insomma quell'anno il timore era quello, insomma, poi dimostrare più che altro, no?
dimostrare
alla famiglia e a Boniperti che non avevano sbagliato a scegliere, insomma. Un po' di timore inizialmente c'è stato.
Tremavano un po' le gambe nelle prime partite?
Ma la prima mi è andata bene perché insomma ho parlato un rigore a De Vecchi con l'Ascoli, cioè, ho cominciato subito a rompere il ghiaccio. Però Boniperti era uno che quando giocavi bene ti maltrattava, quando giocavi male ti dava una pacca sulle spalle. Insomma, mi ricordo che Ribalta Rosa ogni tanto arrivava con un sacchetto di sterline a testa, una ventina di sterline a testa, insomma, che le dava prima il capitano Scirea, poi il Gaetano ce le dava una a testa a noi. Insomma.
Queste erano le sue... le sue abitudini. Senti,
e poi per lui festeggiare non andava bene. Insomma, noi abbiamo vinto, non è come Roma, Napoli, che quando vinci lo scudetto dura un anno la festa, no? Lì anzi abbiamo fatto le due feste dello scudetto un'ora e mezzo, due massimo, abbiamo fatto un po' di baldoria. Poi ci ha chiuso la discoteca.
ha chiuso la discoteca per davvero? Cioè venire
sì.
Senza comunicarvelo, cioè staccava il mixer, la musica.
Fabio Agnelli anche, che insomma non è che a Torino c'era tanto divertimento. Insomma, la mattina alla Fiat dovevano andare a lavorare.
E quindi queste
non c'erano le... locali che chiudevano alle 6 di mattina.
Non si andava già a Milano a quei tempi, Stefano?
Ogni tanto la scappatella a Milano.
Ok, va bene. Senti, che ricordo hai di Boniperti nelle sfide? Il derby, la Roma, il Napoli. Qual era la sua partita che sentiva di più?
Il derby metteva sempre il premio doppio, sicuramente.
Ah, derby premio doppio? Cioè ci teneva...
Sì, sempre.
Ah, quindi era un modo anche per stimolarvi.
E poi mi ricordo che ogni volta faceva dei discorsi prima della partita, diceva sempre che con il derby l'importante è vincere come vincere, anche con un rigore che non c'è al 90esimo.
Il derby, per lui quindi il derby era una partita completamente diversa dalle altre. A me ricordava sempre, quando ho avuto quelle poche occasioni per incrociarlo, Stefano, mi ricordava sempre, ricordati Paolino, che ho segnato, sono il bomber dei derby, quindi ci teneva a questo dato, quindi era nella doppia veste di presidente e di giocatore.
Anche a Tokyo, c'era un ragazzo, non so chi era, che doveva andare, perché lui usciva prima del primo tempo.
Sì.
Insomma, è stato nello spogliatoio per un paio di ore, perché abbiamo fatto i supplementari anche. E quando c'erano i rigori, c'era un ragazzo che scendeva dallo spogliatoio per dirgli parato, gol, insomma, è stato un bel periodo.
Bel periodo. Cosa perde il calcio italiano con questi personaggi che se ne vanno?
Purtroppo quest'anno è un po' particolare, da Corso a Prati, a Anastasi, a Bellugi. A Paolo Rossi. Insomma, quest'anno è stata una strage che sicuramente ha portato via un po' di storia del calcio italiano, insomma, il mondiale anche.
In questi casi voi calciatori ex che avete giocato assieme vi sentite di dover condividere in qualche chat qualche messaggio, qualche ricordo?
No, io adesso ho avuto il contatto con Federica Rossi, mi ha detto che devo continuare quello che faceva Paolo, che devo andare a consegnare dei diplomi alle scuole calcio di Paolo Rossi in giro per l'Italia, e da domani comincio vicino ad Arezzo.
Ah, che bello! Portaci con te, raccontaci queste esperienze e salutaci anche, abbracciaci la compagna di Paolo, la Federica, che speriamo di poter avere un giorno anche noi in collegamento per ricordare Paolo, ovviamente, ma soprattutto questa iniziativa. Sappiamo di questa Università del Bene.
Mi ha detto che lo faceva lui, andare a portare i diplomi.
Portava i diplomi, sì, e poi premiava anche con delle borse di studio, proprio con l'assegno
di Paolo Rossi. Adesso continuo io con lui.
Bene, grazie Stefano, e complimenti a Stefano Tacconi anche per aver accettato il nostro invito. Lo sai, tu sei di casa, vorremmo ospitarti sempre anche per parlare di altro, delle tue iniziative, ma ci sarà modo. Oggi toccava ricordare il nostro presidente.
Ok,
Stefano, ciao. grazie per essere stato con
noi. Grazie, buona giornata.
Ciao.
Ciao.
E intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi al 340-5425-324. Penso che dopo le parole Allianz Stadium vada subito aggiunto Giampiero Boniperti. Questo deve essere il nome del teatro del calcio juventino che lui ha in gran parte costruito, prima da giocatore eccezionale e poi da presidentissimo, che decenni prima già pensava a uno stadio casa Juve. Tante le qualità diverse tra loro che solo i grandi uomini e i grandi campioni riuniscono in se stessi, perché grande campione solo chi ha, ancora prima, grandi qualità di persona. I tuoi detti rimarranno nella storia juventina e oltre il calcio come massime e sintesi dei principi fondamentali dello sport, quelli con la S maiuscola. Fino alla fine, Giuseppe da Bologna. E ancora, quando sentivi i suoi interventi in pubblico vedevi che incarnava la classe di juventini, cosa che anche l'attuale dovrebbe imparare risentendo le sue parole. Carlo da Carpi. E c'è una frase proprio sui capelli, una frase celebre di Giampiero Boniperti, che disse: una testa senza capelli è più leggera anche per il calcio, è giusto presentarsi in pubblico con un aspetto decente.
Capito,
e se
Stefano,
pensi a quante creste,
aspetta, fatti
Vidal.
Vedere un po', fatti vedere,
io sì,
guardate un po' la Papa Nicolao, cosa gli avrebbe detto?
No vabbè,
cosa
però gli io li avrei rasati. Sai che ieri sera riguardavo Soldato Jane?
Sì,
dopo tanto tempo.
Oh mamma,
Sky.
È arrivato l'uomo pelato
su Sky a un certo punto. Sarei come Ibe. Su Sky a un certo punto ieri tarda serata hanno riproposto Soldato Jane, ho visto un pezzettino quando c'è il pezzo in cui lei, che non vuole assolutamente avere un trattamento di privilegio, che poi non veniva assolutamente privilegiata, anzi insieme ai colleghi maschi, a un certo
va
punto
di rasoio,
va di rasoio.
Tu l'hai visto Eve qui in bagno?
Entra nel barbershop, prende una macchinetta e si reca. Anch'io avrei fatto così, un film nuovo, visto
però
un'anteprima a pagamento, attenzione.
Questo ricordo, questa frase di Boniperti ci riporta a quello che chiese a Tacconi, quindi un portiere poteva arrivare prima sulla palla, quindi poteva,
con i capelli,
senza capelli, cioè col capello più corto.
Allora io pensavo invece che per il portiere valesse il contrario, cioè sei anche la zazzera e ti butti, con la zazzera spazi via il pallone.
Arrivi dopo, è vero. Anche lo vedo sui ragazzini adesso, che hanno tutti questi ciuffoni. Prima di battere la punizione si toccano,
mettono un po' Dragusin, che sia giusto il codino.
È vero, a zero. La legge.
E la cresta di Vidal dove la mettiamo?
Beh, quella è per tagliare il pallone, cioè affettare il pallone.
Quella è aerodinamica, perché Vidal quando corre, no, se china un po' la testa in avanti.
Ma come ti Vidal adesso, dai?
Scusa, Vidal ha giocato un po' di anni alla Juve,
sì, ma non per quello, diciamo, anche Platini ha giocato tanti anni alla Juve.
Ma perché Vidal ha proprio un marchio di fabbrica, cioè altri magari cambiano l'acconciatura, invece Vidal la cresta ce l'ha sempre, ma risulta da uno studio fisico che sia una questione aerodinamica, cioè lui l'ha fatto apposta perché quando corre china in avanti la testa e la cresta taglia l'aria in due, gli consente una maggiore
comunque Vidal quando è arrivato alla Juve non aveva la cresta.
Come non aveva la cresta? Quando giocava alla Juve non ce l'aveva.
No, è arrivato
appena
la
arrivato,
cresta.
No.
No.
Al contrario,
la mutazione è avvenuta in corso.
In corso. Gliela concessa Agnelli, evidentemente.
Ma concessa. Vabbè. Leggiamo qualche news prima di chiudere questa terza parte di Cose di Calcio. Fortunatamente oggi, doverosamente, senza cose di Chiara.
Tutto sport. Comunque ho parlato di Soldato Jane, quindi comunque una cosa di Chiara sono riuscita
sì,
a metterla.
Aveva una sua logica.
No, era per di dire che avessi giocato io nella Juve di Boniperti, avrei fatto come Demi Moore in Soldato Jane. Mi sarei rasata a zero a un certo punto.
Però non ti avrebbero neanche preso la Juve. Boniperti, l'inventore della Juve moderna, Tutto Sport. Addio Giampiero Boniperti, una vita per la Juve, così Del Piero. L'ultima intervista, la Juve non è il mio cuore, è il mio cuore. Del Piero ricorda Boniperti: nessuno è stato alla Juve come lei, continua a dargli del lei. Addio Boniperti, le più belle foto, tra queste vediamo anche un abbraccio con Gianluca Vialli. Addio presidentissimo, proprio da parte del numero 9 Juve ed ex Sampdoria. Ricordo di Zoff creò lo stile Juve. E poi tanti messaggi social, e noi gli dedicheremo davvero tutto il materiale che state mandando, le vostre poesie, i vostri ricordi, gli aneddoti anche degli ex calciatori come Stefano Tacconi, che abbiamo appena sentito. Attenzione, perché di mercato mi sposto velocemente per un istante sul mercato
un
oggi.
Istante uno, e poi ne riparliamo tra qualche minuto semmai.
Locatelli e Pjanic possibili insieme alla Juve. Attenzione, non Locatelli senza Pjanic, o Pjanic se arriva Pjanic e non arriva Locatelli.
È una sorta di Formula 2 per 1.
Il centrocampo incomincia
a stuzzicare,
a prendermi.
Ah, allora ripartiamo da questa considerazione tra
mi
qualche minuto.
Mi faccio crescere la cresta.
Nel frattempo salutiamo il pubblico che ci segue su Boom Channel. Se avete una Smart TV di ultima generazione, schiacciando il tasto rosso del vostro telecomando, proseguite nella visione qui sul canale 68. Diversamente, trasferitevi su radiobianconera.com oppure sulla nostra application.
Lunedì visita e firma col Paris Saint-Germain. Di chi parliamo?
Gigio. Via un Gigio.
Topo.
Arriva un altro. Uno è Buffon, Gigio. L'altro è
Donnarumma. Uno a Parma, l'altro a Parigi.
Vedi, comunque iniziano per P.
Sì.
A tra poco.
Cose di calcio.
Venerdì 18 giugno, 14:34. Ben ritrovati nell'ultima parte di questa puntata di Cose di Calcio, dedicata, come giusto ma anche spontaneo che sia, a Giampiero Boniperti, alla scomparsa del presidentissimo.
Ciao Giampiero!
Della
Ciao
Juventus.
Presidente.
Ma tu dov'è che sei stato questa mattina, che sei arrivato di corsa, trafelato all'ultimo momento? Mi hai anche fatto che ridere lo scherzo.
Che scherzo.
L'ho chiamato alle 13, un minuto, quindi due minuti prima di andare in onda, dicendo a che punto sei, sono a Porta Palazzo.
Tutta agitata.
No, non ero agitata perché ero preparatissima per gestirmi la puntata.
Preparata.
Da sola.
A distanza.
Con i nostri
noi...
ascoltatori, parlando di Boniperti, con Manu Lirigi.
Dillo che senza di me eri un po' triste. Perché mi hai chiamato all'una allora?
Ah, per capire se dovevo iniziarla, cioè se ti dovevo considerare out per oggi.
Speravi?
O se avevi intenzione di
volevi stare solo con Marocchino?
L'ho chiamato alle 13 un minuto e ho detto: a che punto sei? Sono a Porta Palazzo.
Guarda, arrivo,
che per chi non è di Torino, Porta Palazzo rispetto alla radio, meno una mezz'oretta di macchina, dall'altra parte della città.
Ah, per te 10 minuti, ma hai visto come guidi.
Ma dai ragazzi, io sono... Altro
mia,
che Formula 1. L'ho
vista arrivare con la sua nuova macchina in retro qui nel parcheggio.
Altro che Formula 1, ragazzi, faccio paura. E invece stava salendo le scale.
Oh, come hai fatto da rendere conto?
Che mi sembrava anche strano che dai Murazzi passassi per da Porta Palazzo. Cioè, proprio andare
in retro. Io in retro faccio quel percorso lì.
Passami tra le bancarelle di Porta Palazzo. Dove
eri
invece?
Dov'eri? Intanto ho incontrato. Finalmente riapre Torino. Finalmente riapre un po' Torino. Quindi sono stato ad una conferenza stampa di eventi legati alla nostra città, legati al mondo della radio, legati anche al mondo dello sport, con anche coloro i quali si apprestano forse a diventare uno solo di loro nuovo sindaco della città. Non faccio politica, tranquilli, non entrerò mai in politica. Se entrerò, non votatemi, voglio uscire con zero voti, eventualmente.
Se dovesse mai venirti questa insana
sì,
idea,
no, se ogni tanto qualcuno,
non
fate politica, non parlate di quello, non parlate di Covid. Peccato che in un anno e mezzo siamo stati costretti. Avremmo voluto fare a meno di parlare di Covid. Ebbene, a questo incontro ho incontrato tanti juventini, onestamente. Torino, l'Italia, il mondo comincia a riprendere un po' confidenza con quelle che sono le attività culturali, musicali della città, ovviamente, e ho incontrato anche il segretario dell'Ussi Piemonte, juventinissimo, che ha...
Luca Rolandi,
con cui ho voluto anche tracciare un ricordo con lui, per gli amici di Radio Bianconera, di Giampiero Boniperti. Chi degli juventini avessero anche un anno, 5, 10, non hanno sentito parlare di Boniperti? Nessuno, perché un papà, un nonno, uno zio, un avversario sicuramente gli ha detto: ah, Boniperti, quello che... e gli ha raccontato qualche particolare.
E allora sentiamo le parole, sentiamo, vediamo anche per chi ci sta seguendo in video attraverso la nostra applicazione, di Luca Rolandi, segretario Ussi Piemonte.
Una giornata particolare, speciale per ogni juventino, anche per il collega Luca Rolandi. Ben trovato Luca, presentazione di un evento importante per la città di Torino, ma in una giornata triste, una giornata per noi juventini in cui siamo costretti a ricordare tutta la vita ormai trascorsa da parte del presidente Boniperti. Tu come te lo ricordi e chi è stato Boniperti per noi juventini?
Ma secondo me Boniperti è stato la Juventus, qualcuno non di famiglia, quindi non della famiglia Agnelli, che ha rappresentato più di ogni altro calciatore, dirigente, allenatore, lo spirito bianconero. 92, quasi 93 anni, con un solo cuore per la Juve, che l'ha difesa, l'ha cresciuta, l'ha in qualche modo amata più di ogni altro juventino. Io ho sempre pensato il giorno in cui Boniperti ci avesse lasciato, perché nella natura delle cose, e oggi quel giorno è arrivato ed è un giorno doloroso, triste, ma è anche un giorno per dire la grandezza di un dirigente, qualcosa che non succede più, non è più nella dinamica del calcio attuale, era il calcio delle bandiere. Gianpiero Boniperti è stato la bandiera della Juventus.
Luca, dovessi ricordarlo per un'annata, per un giocatore, per una situazione, a me verrebbe in mente quando usciva puntualmente non al 90esimo ma alla fine del primo tempo, per poi farsi raccontare la partita. Per te Boniperti?
Anche per me, il 45esimo minuto era la fine della partita dal vivo di Boniperti, poi la seguiva in macchina via radio tutto il calcio minuto per minuto col suo autista, e soffriva per la sua Juventus. C'è un'immagine, forse la più bella, è quella del campionato 76-77, stadio Marassi, Luigi Ferraris. La Juventus vince il suo campionato 51 punti contro 50 del Torino, e c'è un abbraccio, forse col calciatore che ha più amato, più di Platini, più di forse anche più di Scirea, che era nel suo cuore, che era Roberto Bettega. C'è una foto bellissima in cui il presidentissimo abbraccia Roberto Bettega.
Grazie, dunque, queste le parole di Luca Rolandi, segretario Ussi Piemonte, e il suo ricordo su Gianpiero Boniperti. Io nel frattempo leggevo invece aspre critiche, dure critiche sul Tutto Sport da parte di Van Basten nei confronti della nazionale olandese. De Ligt alla Juve non ha imparato niente. L'ex attaccante dell'Olanda critica il modo di difendere del centrale, corre semplicemente dietro al suo uomo lasciando i buchi. L'Olanda, dopo l'Ucraina, ha battuto anche l'Austria, eppure due vittorie e sei punti in classifica non sono bastati agli Orange e a De Ligt ad evitare le critiche di Van Basten, leggendario attaccante della nazionale olandese. Secondo l'ex Milan, la squadra guidata da De Boer gioca poco dal basso e troppo spesso ricorre al lancio lungo del portiere. Ha detto: se guardiamo quante volte Stekelenburg deve calciare la palla, questa non è una cosa positiva, così diventa una specie di calcio da combattimento. Da dietro devi avere più visione e controllo per avanzare giocando al calcio, così puoi dominare la partita, ma non l'ho visto finora. Aspre critiche dunque da parte di Van Basten.
Sì, critiche che a mio avviso sono anche un po' strumentali, soprattutto quando arrivano da colleghi e soprattutto da ex giocatori della tua stessa nazionalità. Da subito avevamo intuito che in Olanda probabilmente i top giocatori avrebbero preferito un passaggio dall'Ajax al Barcellona. A me non sembra di averlo visto così male De Ligt, a me non sembra di vederlo peggiore di quando si è arrivato alla Juventus. A me sembra che spesso e volentieri ci siano dei giudizi di parte molto pesanti che portino a sgonfiare o a montare castelli in aria che non sono legati al reale rendimento del giocatore. Sono molto sincero.
Abbiamo poi visto comparire uno striscione dei tifosi del Parma contrariati al ritorno,
sì,
è vero, di Buffon.
No, perché qui si parla di favola.
Hai
visto il video di Buffon?
No, non l'ho
presentato
visto.
Sul sito del Parma,
molto
intrigante. Nella notte c'è uno che arriva allo stadio di Parma, al Tardini, incappucciato, apre i cancelli, prende una pala, va nella porta, scava, trova la valigia del tesoro, apre, I'm back. Si gira con la voce di Buffon la maglietta del supereroe, I'm back. Sono tornato, Gigi Buffon. Io so che c'è una parte, speriamo, credo sicuramente minima, di tifosi del Parma, che come quelli che sono quelli che poi in questo momento lo stanno criticando per questo ritorno a fine carriera, forse quelli che erano ragazzini una volta e che avrebbero gradito una permanenza a vita dall'inizio fino alla fine di Buffon al Parma. Mi sembra che vivano in un altro mondo. Lo accettano gli juventini che lo hanno visto partire, andare a Parigi, rientrare, adesso andare a Parma. Non capisco se non ci sono altri motivi. Sai che poi nel mondo del calcio, nel mondo delle tifoserie, c'è la politica, c'è... ci sono dei linguaggi strani da decodificare, e quindi niente, dico complimenti a lui, complimenti alla proprietà americana che crede così anche in un uomo simbolo del nostro calcio per rilanciare la piazza di Parma. Io ci vedo questo. Poi ci vedrò anche l'avversario eventualmente fra due anni, se capiterà il Parma in Serie A, un Parma-Juventus, un Juve-Parma.
Non sarebbe male, non sarebbe male. E poi c'è un Locatelli nei confronti dei quali anche invece la tifoseria juventina mi sembra divisa tra chi lo riterrebbe un ottimo acquisto e chi invece ritiene che comunque il costo del cartellino non valga la pena, il gioco non valga la candela. Ma tu dicevi che inizia a profilarsi l'idea, tra l'altro Locatelli, no, che anche lui, hai visto, è arrivato in conferenza stampa, ha posato la sua bottiglietta d'acqua e ha spostato di qualche non è stato plateale, come adesso sembra che tutti debbano fare sto siparietto di togliere le bottiglie di Coca-Cola piuttosto. Sei stato pagato dalla Coca-Cola per quello che stai facendo in questo momento? Avete sentito il rumore? È arrivato con una bottiglietta. No, dicevo che
troppo
anche lui è
buona.
Lo so.
Quando uno ha l'acqua o un altro è a sete.
Guarda, ma io mi sono dispiaciuta tanto per il calo delle
vendite stamattina
della Coca-Cola di qualche giorno fa, quando Ronaldo ha spostato, che ho voluto dare invece il mio piccolo contributo mettendo invece una foto di me.
No, non voglio sponsorizzare niente, mi perdonerà.
Instagram, mentre bevo un attimo.
Sì, lì ti ho visto, mamma mia.
E lì, ragazzi, le azioni della Coca-Cola
ha recuperato di più.
Sono
pensa adesso
che l'hai fatto tu, non oso immaginare.
Io chiedo scusa all'editore, non pensi male, me l'hanno offerta stamattina e grazie. Mi è venuto in mente che l'avevo presa, ho detto adesso faccio la sceneggiata, no?
Volevamo parlare di Locatelli, no, ma magari continueremo a parlarne insieme ai nostri ospiti, perché ci raggiungono, li abbiamo insieme, e ogni promessa è debito, così accade su Radio Bianconera. Domenico Marocchino, che ci raggiunge per il suo consueto appuntamento del venerdì, e Marco Lollobrigida. Marco, Domenico, buon pomeriggio, benvenuti.
Ma so, ogni venerdì non avete nulla da fare, quindi.
No, è
allora, Marco, noi avremmo voluto chiamare solo te, e per favore, tienimi in riga come fai la notte, cominciamo così, intanto benvenuti entrambi.
Guarda,
tienimi in riga, Domenico Marocchino, ci stai riuscendo tu?
Ma no, però è anche il suo modo di fare, se no è finita.
Qual è il suo modo di fare? Io non l'ho ancora capito.
Lo devi lasciare libero, perché se no è finita. Tu fai finta di capire quello che lui dice. Io certo faccio finta di capire e poi chiedo a un'altra persona. E tu gli chiedi, che ne so, senti, ma le viole di che colore sono? E lui ti parla dell'oleandro bianco.
Detto non è una bellissima presentazione, Domenico. Che figura in Rai?
Bene, io gli voglio bene a Marco, perché è una persona
dai, torniamo seri, anche noi gli vogliamo bene, adesso gli tiriamo un po' le orecchie.
No, l'abbiamo già fatto? Ma sì, l'abbiamo già fatto.
Però gli abbiamo dato modo di spiegarsi, di capire, poi diciamolo. Noi prendiamo le distanze da qualsiasi atto
violento.
Ci arriviamo.
Minaccioso.
Domenico, dimmi, è un bravo ragazzo perché?
Ma cosa c'entro io? Scusa, vuole parlare di altre...
No, no, hai detto tu.
Vogliamo chiarire una cosa importante.
Sì,
okay. Calcisticamente si possono fare dei commenti anche irosi, particolari, simpatici e cose di questo genere qua, però che hanno fine a se stesso. Cioè, la battuta ci sta.
Ok, allora facciamo un riassunto della puntata precedente. Marco, che cosa è successo l'altra sera che ha scatenato l'inferno?
No, ma la colpa
sui
è di Domenico.
Ecco, la colpa è di Domenico.
Perché stavamo parlando di altro e lui fa sempre con quest'urlo Tardelli. È vero, beh, però voi non sapete che anche il
record,
il record del fallo più veloce nella storia a Rivera, 8 secondi, poteva giocarsi la carriera, da quello che ho capito. Sì. Io non me lo ricordo, ero molto giovane. E Marco fa, non mi hanno neanche ammonito. E io ridendo dico, beh, perché vestivi la maglia giusta. Sto scherzando, una battuta. Giocavo sul luogo comune, ma è una trasmissione sugli europei. Stavamo ridendo, hanno riso tutti. Però evidentemente, ragazzi, io non lo so. Cioè, ormai non si può più scherzare. Cioè, io ho capito che sul calcio non puoi più scherzare, perché purtroppo è diventata quasi una guerra di religione.
Una religione.
Secondo me stupida, perché insomma, si scherza, si ride, ce ne sono stati tanti di episodi nella storia che riguardano tante squadre e uno ci scherza su, secondo me anche per sdrammatizzare. Se lo fai poi, ripeto, con chi è in studio, che è autore di quella cosa, non è che tu stai facendo un processo, non c'è, e fai vedere le immagini, ecco, una vergogna, potrei capire. Ci scherzi, ci ridi. Poi sapete che c'è chi si prende anche molto sul serio, eh? Punto è questo.
Non questo è vero, noi vogliamo anche far passare questo messaggio, che aggiungere un pizzico di ironia ci mancherebbe. Marco, lo sai, ne abbiamo avuto modo di parlare, io ringrazio Domenico anche perché ci ha messo in contatto, ci mancherebbe. E mi dai però l'opportunità non di fare il paladino della giustizia o juventino, sì, ci mancherebbe. Parliamone tra addetti ai lavori, tra colleghi, poi Domenico mi interesserà anche il tuo pensiero. Sì. Può sembrare al tifoso della Juventus che la Juventus sia sempre un po' triturata più delle altre squadre? Cioè, può essere questo il motivo per cui sarebbe meglio noi, nei nostri panni, di Marco, di Domenico, di ex calciatori di altre squadre, di Antonio Paolino di Radio Bianconera, di poter evitare a volte questo trattamento ironico che può sembrare prevaricare,
io posso capirlo, però ti dico, se uno lo fa in buona fede veramente perché ci sta scherzando, è perché non lo pensa. Cioè, quello che vorrei far capire è che secondo me, se si è persa la voglia di fare anche l'ironia, di scherzarci sopra, di ridere a certe cose, siamo in un momento molto brutto. Ma io non parlo soltanto in questa battuta, ripeto, se io ho colpito l'amor proprio mi spiace, ma non era intenzione. Però se siamo arrivati a questo, cioè chiediamoci dove siamo arrivati e dove andiamo.
E dove ci hanno portato forse per ragionare in questi termini.
Va bene, per carità, non entro. Io parlo di quello che succede, chiaro, hai ragione tu, cioè non volevo diminuire quello che dicevi.
Ma è lo stesso discorso che succede quando parla un tifoso del Torino con un tifoso della Juventus, o un tifoso della Roma, o con un tifoso della Lazio. Effettivamente con la Juventus c'è un'esagerazione, anche perché a livello italiano è quella che ha vinto di più, onde per cui il commento di chi non è tifoso della Juventus verso una squadra che ha vinto tanto in Italia e ha vinto tanto anche in generale è leggermente più risentito, più piccato, hai capito?
Però sì, ma non era questo il caso. Quello è il punto che voglio dire io.
Noi cazzeggiavamo, proprio stavamo ridendo.
Ma poi con due Juventini in studio, con Domenico e con Tardelli, l'hai fatto.
Io gli ho sputato in faccia subito dopo.
Sì, tu dici senza cattiveria.
Nel culo, però.
No, si dicono queste cose in radio, siamo una radio seria.
E dietro, però. Sì, gli ho tirato anche qualcosa, avevo.
Marco, se l'avessi pensato veramente non l'avrei detto in maniera così plateale, tra l'altro davanti a due juventini rischio di offendere.
No, sai cosa mi scoccia a me? Ti dico io cosa mi scoccia. Dici. A me scoccia, e anche io adesso sai che vado a volte fuori tema, che delle volte ci si infervorisce su quello che ha detto Marco, via dicendo, quello che dice anche qualche domanda. E quando invece fior fiori di grandi intellettuali o anche altre persone mettono o parlano del laser, dei drammi dove sono morti un sacco di persone,
magari sono le stesse persone
in secondo piano. Vero. Perché chi l'ha detto è una volta un grande pensatore, una volta è una grande personalità e passa tutto. Ma questo oppure anche su Superga, non è riferito solo sulla Juventus. Secondo me bisogna rientrare un pochettino nei ranghi. Io non lo faccio questo discorso perché lo penso, non perché sono amico tuo tuo, ecco.
Ci tenevamo a aggiungere un po' di chiarezza, effettivamente ci sta, e quindi ringraziamo Marco per aver accettato per la seconda volta.
Io lo capisco, evidentemente non
però bisogna capire anche il tifoso juventino come si sente a volte trattato.
Però ti dico pure una cosa, allora, se sei serio, ma siete seriosi, siete vecchi, se scherzi, ma scherzi male. Cioè, vi dico, è diventato, è tutto un pubblico.
Marco, sono d'accordo. Mi passi questa battuta?
Sì, prego.
Lo stesso trattamento lo ricevono squadre come la Roma, la Lazio, il Napoli, quando hanno
altre squadre? Ma figurati, Voi non vi ricorderete perché è passato tanto tempo. Io ho ricevuto delle minacce anche lì di morte.
No,
lascia perdere, non era per mettere davanti questa cosa, non mi spavento.
Prendiamo le distanze da questa gentaglia, da questi...
Sì, ma lascia perdere, io non mi spavento, mi viene anche da ridere, non è quello il punto, figurati, ci mancherebbe altro. Da per dire che mi è capitato anche in occasioni di telecronache che ho fatto per aver detto, che ne so, era un tiro sbagliato, che un gol arrivasse da un tiro sbagliato. Cioè, non è un problema di chi... di chi veste la maglia, è un problema del tifoso che sta ascoltando. C'è una forma di vittimismo ormai diffusa. Non è tu perché la vedi dal lato bianco-nero, giustamente, no? Ma se astrai un attimo, se vedi quello che succede, ti accorgerai che se parli del Milan e i tifosi del Milan si arrabbiano.
Se dici se hanno ricevuto un rigore, tanti rigori quest'anno, eccetera. Pensa che a noi ci criticano perché diciamo che Domenico Marocchino è stato un ottimo giocatore della Juventus.
Ecco, appunto. Cioè, senti, nel senso che secondo me ormai è finisco, giuro, poi non è questo il tema.
No, dai. Sdrammatizziamo anche noi.
Molto esasperato. Okay. Cioè, si pensa sempre ci sia, ma alla fine la voglia di attaccare non è così. A volte uno fa una battuta anche fuori luogo, ripeto, magari ci può stare, ma non era perché vuoi attaccare una squadra, tutt'altro.
Domenico, dimmi.
Io invece ricevevo, io vivevo i tempi delle mie glorie, vivevo di minacce dei fidanzati, delle ragazze.
Vedi che lui la riporta sempre.
Tu vivevi di multe, Domenico, le stesse multe, quelle che...
Ci ha parlato Stefano Tacconi.
Ce ne ha parlato Stefano Tacconi.
Luciano
Bodini la settimana scorsa, oggi tu hai aggiornato il tuo profilo su WhatsApp e hai scritto, sì, grazie Presidente, anche delle multe, onorato di essere stato un suo giocatore. Sì. Allora, Domenico, non possiamo non approfittare di questi ultimi
momenti. E lo chiediamo
momenti.
Anche ovviamente a Marco.
E per chiederlo anche a Marco, per chiedere a te, Domenico, la multa più salata che ti ha fatto pagare Boniperti, per quale motivo, con quale ragazza te la stavi spassando?
No, senti, per favore, sì. Chiara, sai che io lo seguo qui periodo.
Sì, lo sappiamo.
Ma io posso confermare perché non c'ero.
Una volta è arrivato a multarmi perché mi comportavo bene.
Pensa a te.
In allenamento mi ha multato perché mi stavo... E una volta mi ha multato perché... Cioè, perché stavo mettendo in giro che non portasse tanta fortuna, no? E non c'è niente di più. No, scherzo, a parte gli scherzi. No, vabbè, molte ne ho prese, però meritate.
Posso dire? Perché
certo.
Poi vi dico perché io sono tanti aneddoti, lo posso dire perché sono tanti aneddoti, dopo lo dico. Sì, ma è estemporanea, giuro non era preparata. Allora vi dico una volta che succede, e prima di tutto il mio pensiero su Boniperti, veramente in maniera chirurgica, rapida. Parliamo di un altro calcio di signori, come parlavano, come anche con ironia si prendevano in giro. Le battaglie dialettiche tra Boniperti e Viola era una delle cose più belle, secondo me, che potessero capitare nel calcio. Accadesse oggi sarebbe un disastro,
sì.
Altro che insulti. Quindi per farvi capire di che signorilità e di quale cultura si parli.
Senti Marco, secondo te Boniperti, al di là di quello che ha rappresentato per gli juventini, per la tifoseria juventina, ma secondo te resta qualcosa solo nella cultura dello juventino o nella cultura di massa di gli sportivi, di tutte le tifoserie, nonostante abbia incarnato una sola squadra, perché lì è iniziato e a quella squadra è rimasto fedele fino all'ultimo dei suoi giorni?
È una cultura di massa, una cosa diversa, perché parliamo, ripeto, di personaggi che entravano nella mente per le cose che dicevano e che facevano delle persone. Poi è chiaro che il rivale può nutrire un senso anche di antipatia, questo è nelle cose di tutti, però nessuno può dimenticare certi personaggi. Boniperti era uno di questi, non ci sono dubbi. È un discorso che si slega solo da quello bianco-nero, un discorso che riguarda, che allarga questi confini, no? È un perimetro più ampio. Posso dire un aneddoto carino?
Prego,
sì, certo.
Prego.
Riguarda Boniperti a Marocchino. Allora, erano a Napoli, nello spogliatoio, stai zitto.
Proprio questo.
Domenico, ti tagliamo, Non partecipi più alle nostre trasmissioni.
Anche perché siamo in chiusura.
No, è carina, non è affatto, non è volgare, non sono uno volgare.
No,
poi,
però.
Ma poi, no, è carina, è divertente. E allora lui si accorse, e poi vi dico prima cosa accade e poi vi dico di cosa si accorse Domenico. Erano a Napoli e tutta la squadra si stava riscaldando. Lui stava nello spogliatoio molto lentamente allacciandosi le scarpe da gioco. E arriva Giordano, direttore sportivo della Juventus, e dice: ma forza Domenico, brigati perché gli altri sono in campo. E Boniperti fa: no, Domenico si è scaldato ieri sera con una bella mora.
Ecco.
E lui fa: ma Presidente, in realtà la mia ragazza è bionda. E lui dice: sì, ma quella con la quale stavi ieri sera
era amore.
Ma no, si era solo fatta la tinta, è stata la risposta.
No, lui capì. Aspetta.
Fate parlare Lolo Brigida per una volta.
No,
lui capì allora che la Juve li faceva seguire.
nel senso buono, ma non passiamo dietro l'ologia. Io tremo quando parlo, ora tremo.
Che colore prese? Ma chi ci crede a queste cose?
Io l'avrei fatto seguire.
Ma chi se lo filava Domenico Marocchino? È questo il vero messaggio.
Lui capì, dice, io da là capì che ci tenevano, attenzione, perché la cosa bella di Domenico, adesso lo dirà lui. Lui dice, io capì da là che ci tenevano, perché ero comunque un ragazzo, mi piaceva andare in giro la sera, amavo la notte. E la Juventus ci teneva perché vedeva in me comunque un talento e voleva capire cosa facessi di sbagliato. In realtà chiaro che non faceva nulla di sbagliato, ci mancherebbe altro.
Senti, noi
questa
siamo
era un'attenzione.
Grazie, giusto? Grazie Marco, giusto. Grazie Domenico, noi vi riportiamo, lo ma facciamo, non è un tribunale.
Sai sempre perché giravo la notte, caro direttore,
Perché viaggiavi più veloce.
Che Boniperti, poi vi lascio andare, che Boniperti diceva sempre devi respirare bene, fuma di meno. E allora io una notte mi ha detto, ma giri sempre la notte. E mi ha detto lei, Presidente, non ci sono macchine, c'è poco traffico, meno smog. Quindi io...
Vi vorremmo tenere per altre ore, vi riassumiamo i tanti messaggi che stiamo ricevendo adesso, tutti molto onesti. Ci chiedono, vi chiedono, chiedono un po' a tutti maggior rispetto per la Juventus, anche quando si scherza. Ci tenevo a riportare e riassumere messaggi. Quindi l'ironia ci sta, figuriamoci, in cose di calcio, in cose di Chiara, in cose di Marocchino, e speriamo anche che serva a tutti a usare bene i social, anche quando non siamo d'accordo, anche per evitare magari qualche battuta che potrebbe essere evitata in generale per tutte le squadre.
Marco. Ascolta, sì, sei intervenuto da noi due volte in tre giorni, il malinteso è stato chiarito.
Un po' troppo.
È un po' come avere Marocchino tutte le sere in trasmissione.
Io fra un paio di settimane vado in ferie, se vuoi salire su a Torino con Domenico e venire a condurre il programma Radio Bianconera, ti lascio Antonio, io sono in ferie, dimmi tu.
Anche perché...
E poi, tu non lo sai, Marco, non so se lo sai, ma Chiara... Ha lavorato con
chi?
In radio con il nostro direttore della radio, con il nostro con Luca. Tu non lo sai che ha lavorato con Luca?
Ne potete parlare anche dopo, mentre mangiate.
Magari
ci sentiamo anche dopo, magari non diciamo tutti i fidanzati della Papa Nicolao.
Chiara, mio, Chiara, senti che ha detto!
No, salutiamo nonna Brigida che ci combina qua.
Chiara, si ha detto così perché vai in ferie. Aspetta che arriviamo.
Domenico,
io scappo proprio perché torna Domenico.
Qui il direttore è Antonio Paolino. A casa tutti e tre. Ciao, alla prossima.
Grazie Marco Lollobrigida, Domenico Marocchino, ciao, grazie.
Ragazzi, io la missione è...
L'hai compiuta.
L'ho compiuta, ho messo insieme Marocchino, Lollobrigida, la Papa Nicolà, che caos. Però gliel'ho anche detto, gliel'abbiamo fatto capire. Io penso che le persone intelligenti possano capire.
Grazie a Manuel in regia, Cose di Calcio finisce qui, buon weekend, ciao, ci risentiamo
Gian
lunedì.
Piero,
oggi è venerdì, vero? È venerdì? Sì, ci risentiamo lunedì, ciao.
Un abbraccio a tutti voi, tanti auguri e un forte abbraccio.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.